Ma ora, come anticipato, del crollo del muro di Berlino, della storia di questo manufatto crollato nell'89, ne parliamo con il nostro ospite, il professor Giuliano Caroli. Bentornato alla Storia Oscura.
Grazie e bentrovati.
Ci ha raggiunto direttamente qui nello studio 1 di Radio Cusano Campus, dalle aule del campus che si trova in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma. Veniteci a trovare a questo indirizzo se volete visitare proprio lo splendido campus dell'Unicusano. Abbiamo sentito Pane Bianco parlare di fatti dell'attualità, ma con il professor Caroli vogliamo partire da lontano per capire anche rapidamente quelli che furono i passaggi che poi nel 61 portarono alla costruzione del muro. Ma bisogna partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché come lei ci ha insegnato proprio qui alla Storia Oscura, la Guerra Fredda comincia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, certamente, per una sorta di eventi, se vogliamo anche di malintesi, di sospetti reciproci che si avvitarono un po' come una spirale. Non fu prevista la Guerra Fredda, né tantomeno si divise il mondo in due, no? Pacificamente a tavolino, come si disse.
Secondo molti si pensa che Aialta, no?
È ancora oggi dura questo mito, ma la questione di Berlino nasce proprio dalla guerra stessa, dalla Seconda Guerra Mondiale. Questi strani alleati sovietici, gli americani e gli inglesi, soprattutto loro, i tre grandi, a un certo punto d'accordo sulla base dei risultati bellici proposero di dividere l'ex capitale tedesca in quattro zone di occupazione, e questo andò avanti fino alla fine.
Questo è l'aspetto saliente.
Berlino era tutta inserita nella parte sovietica della Germania, quindi era un'enclave, diciamo così, per la quale, in base ad un accordo di guerra, di spartizione delle zone della Germania e dell'ex capitale, si trovò ad essere una città militarmente divisa e occupata. E piano piano, con la guerra fredda, le tre zone occidentali, perché costava molto l'occupazione della Germania,
chiaro,
per
certo,
gli occidentali, per i sovietici l'Armata Rossa si sfamava con le risorse locali sia nei paesi dell'Europa orientale che nella parte orientale della Germania, e a un certo punto, proprio in virtù di questa ostilità crescente tra sovietici e occidentali, decisero solo gli occidentali, e i sovietici protestarono accusando, diciamo, la violazione degli accordi di guerra, decisero di unificare le zone di occupazione, così come piano piano unificarono le zone di occupazione della Germania, ponendo le basi poi per la nascita della Repubblica Federale Tedesca, no?
Delle due Germanie.
E ovviamente i sovietici crearono uno Stato tedesco nella loro zona di occupazione. Berlino rimase una città divisa e occupata,
che era un po' il simbolo poi, no? Perché era la città di Hitler, del potere del Terzo Reich,
e proprio per questo aveva avuto questa sorte, in base a tanti accordi che vennero fatti soprattutto tra il 44 e il 45, quindi ancora quando la guerra era in corso o era da pochi giorni finita, diciamo, no? E questa questione andò avanti fino al 48, quando ci fu il famoso blocco della parte occidentale da parte dei sovietici, proprio perché gli occidentali avevano immesso nella parte occidentale, appunto, una moneta unica, no? E ovviamente questo, secondo i sovietici, violava i patti che erano stati stipulati, il famoso assedio di Berlino che fece rischiare la terza guerra mondiale.
Ricordavo prima, no? In vari momenti
l'abbiamo rischiato. Il ponte aereo, no? Che portava viveri medicinali dalla Germania Ovest alla Berlino Ovest. Poi nella primavera dell'anno successivo, malgrado nascesse proprio allora l'Alleanza Atlantica, sia su Berlino si tornò un po' allo status quo. E a rispolverare la faccenda fu Khrushchev, il successore di Stalin. Una volta insediatosi saldamente al Cremlino come il numero uno, nel 1958 sfidò gli occidentali chiedendo la restituzione di tutta la città alla Repubblica Democratica Tedesca.
Quindi
le truppe occidentali avrebbero dovuto evacuare, quindi un grande smacco per l'Occidente in un momento di acuta guerra fredda. Ricordiamo che dopo il famoso discorso al 20° congresso, l'apparente iniziativa parziale distensione con l'Ovest, poi si erano ritornati un po' ai ferri corti fra Occidente e Unione Sovietica e mondo sovietico, no? Anche perché Khrushchev, erano gli anni in cui il leader sovietico vantava molto la superiorità del sistema comunista su quello occidentale, capitalista in decadenza. E naturalmente, poiché a Berlino con la consolidarsi dei due stati avvenivano, c'era un esodo praticamente di massa, di non solo di gente comune che da est andava a ovest e di lì in aereo in occidente, nella Germania occidentale e in altri paesi, e questo era uno smacco che il leader del Cremlino non poteva più sopportare, anche perché lo stesso leader della Germania orientale, Walter Ulbricht, lo pungolava affinché l'Unione Sovietica facesse qualche cosa per fermare queste fughe, che riguardava anche tecnici specializzati, insomma, non
fughe tanto, di cervelli
esattamente, che stavano a dimostrare che il sistema comunista assolutamente non era superiore al capitalismo, no? Questo era uno schiaffo al prestigio del comunismo mondiale, di cui Khrushchev voleva avere la leadership, anche perché dall'altra parte del continente c'era anche Mao Zedong, che già iniziava a criticarlo proprio per questa iniziale distensione con l'Occidente. E Khrushchev impose, anche con un ultimatum di 6 mesi, di nuovo a 10 anni dal blocco, il mondo fu un po' molto vicino alla terza guerra mondiale. E come finì? Finì che Khrushchev praticamente si era messo in un vicolo cieco, a un certo punto lo capì e fece marcia indietro, rispolverò un pochettino l'amicizia con gli Stati Uniti di Eisenhower, poi ci fu nuovamente un raffreddamento per il famoso abbattimento dell'U2 nei cieli sovietici, poi venne Kennedy, con Kennedy Khrushchev ritornò all'assalto, ma Kennedy resistette.
Anche lì sfiorammo.
Potenziò, esattamente, per Khrushchev ritornò con il suo proposito di ridare tutta la città alla Repubblica Democratica Tedesca, poiché la città, l'ex capitale, stava proprio nel territorio dello Stato orientale.
Dell'est, sì.
E a un certo punto, poiché l'Occidente di nuovo resisteva, pur con varie sfumature, soprattutto gli Stati Uniti di Kennedy, e a un certo punto, la famosa notte del 13 agosto 1961, si prese questa decisione che stava bene a tutti quanti.
L'ordine arrivò da Mosca? Soprattutto da Khrushchev?
Sì, da Khrushchev, però il ruolo di Ulbricht fu notevole, vennero divulgati alcuni documenti dopo appunto la fine dell'Unione Sovietica in merito a questo, anche la Germania orientale premette molto sul Cremlino. E iniziò così la posa di questi cavalli di Frisia, poi sostituiti sempre più dal muro di mattoni, no? Quella famosa notte, il giorno successivo, con le famose foto dei cittadini dell'est che cercavano di scappare in extremis in occidente, calandosi dalle finestre,
la
foto famosa di quel soldato tedesco orientale che a un certo punto con un balzo va dall'altra parte. Il muro stava bene a tutti perché, appunto, come abbiamo detto già altre volte, lo stesso Kennedy, forse con la sua frase, riassumeva un po' l'atteggiamento occidentale: in fondo un muro è sempre meglio di una maledetta guerra.
Certamente.
E risolveva la crisi e stava bene, cinicamente ovviamente, sia all'ovest che all'est.
Ecco, secondo molti storici, lo ha detto anche Angelo Panebianco, quel muro per anni comunque ha conservato la pace in Europa. Col crollo del muro abbiamo assistito alle guerre balcaniche, ai conflitti in Cecenia.
Lui sostiene l'abbattimento.
Ci sono ancora molti nostalgici della guerra fredda, ma che era uno status quo.
Un merito tra virgolette del muro, insomma, perché
era
rimasto
soprattutto la
dopo l'avvento di Gorbaciov, l'avvento di quel processo che poi avrebbe portato alla dissoluzione dell'URSS, alla fine del comunismo in Europa orientale, il muro era rimasto più una questione intertedesca, se vogliamo, che non una questione internazionale.
Simbolo, forse, proprio il simbolo della guerra
fredda.
No?
Già all'epoca della distensione nel 71 si era raggiunto un accordo a 10 anni dal muro per le visite controllate di parenti occidentali, di cittadini occidentali ai parenti rimasti all'est. Già il muro aveva perso questa valenza personificante della guerra fredda, e quando per un disguido a un certo punto proprio resisteva ancora come regime comunista la Germania di Honecker, la Germania dell'Est e la Romania di Ceausescu, e a un certo punto, pressato da Gorbaciov, il regime della Germania dell'Est praticamente si dissolse, nel senso che una sera erano già cambiati tutti i governi in Europa orientale tranne in Romania, con i governi successori, sì, dei regimi comunisti, e un portavoce della Germania orientale, della Repubblica Democratica Tedesca, si lasciò sfuggire, diciamo, questa frase in relazione al permesso dei cittadini di passare il muro, riferito anche al momento stesso, dicendo anche subito, e questo ovviamente venne recepito dalla popolazione, soprattutto orientale, che iniziò l'assalto al muro.
Ecco. Così si arrivò. Però questo processo, volendo individuare dei protagonisti, io prima ho fatto qualche nome, è chiaro, sono loro, no? I protagonisti, sì, Ronald Reagan da una parte.
Beh, possiamo metterci anche Mikhail Gorbaciov, Giovanni Paolo II, Reagan, che nell'87 davanti al muro pronunciò quella frase: signor Gorbaciov, abbatta questo muro. Quindi era
anche Helmut Kohl ebbe un ruolo importante.
Kohl importantissimo, ma soprattutto dopo quando riuscì a pilotare quella unificazione delle due Germanie che all'inizio pochi volevano, soprattutto la Gran Bretagna, la Francia e anche alcuni ambienti politici del nostro paese.
Italiani.
Sì, beh, Andreotti, anche perché il famoso Andreotti. Con
la così tanto la Germania, cioè, che ne preferisco due.
Sì, che ne preferisco due. Quindi Kohl riuscì a pilotare e a manovrare per ottenere il consenso dei suoi alleati occidentali fino a quel famoso incontro con Gorbaciov, in base al quale Gorbaciov acconsentì alla riunificazione. Siamo a un anno, nel ottobre-novembre del 90, quindi a un anno dall'abbattimento del muro, acconsentì la riunificazione a patto, diciamo, c'erano alcune condizioni, fra cui quella che le truppe NATO, perché la parte orientale diventava parte di un paese NATO, che le truppe NATO non si spingessero dalla parte occidentale anche alla parte orientale.
Quindi 28 anni in piedi questo muro, l'abbattimento è frutto, no, di una...
frutto soprattutto di una sollevazione popolare, ecco questo,
ma anche di un processo graduale, potremmo dire, no?
Sì, di un processo graduale, ma soprattutto in base alla politica attuata da Gorbaciov,
ecco, grande
perché
protagonista,
l'Unione Sovietica era in crisi.
Se fosse stato ancora un Brezhnev probabilmente
no,
non ci sarebbe stato.
Assolutamente, ormai l'Unione Sovietica navigava verso la fine per varie ragioni, crisi economica oltre che politica e sociale, e quindi tutto questo ha diciamo così ha convogliato una serie di spinte, no, che hanno aiutato l'abbattimento del muro,
che poi vi racconteremo. Abbiamo già fatto sentire un bel servizio fatto da Anchorman, impresa diretta da Paolo Fragliese, probabilmente lo ricorderà, era il 10 novembre, il giorno dopo
la sera.
Fragliese descrive quello che stava accadendo a Berlino. Grazie al professor Giuliano Caroli.
Grazie a voi.